Amici all'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Prima parte di Non Solo Sport dedicata al rapporto tra Chiesa e attività agonistica. Lo facciamo attraverso un appuntamento che, pensate, ormai da 10 anni è diventata una tradizione, che riscuote successo e attenzione da parte di tanti appassionati di calcio e anche per la curiosità di vedere giocare sui campi di calcio sacerdoti e seminaristi. Stiamo parlando della Clericus Cup, il campionato mondiale, possiamo così definirlo, dei sacerdoti, che quest'anno appunto taglia l'importante traguardo dei 10 anni. Al torneo, che è promosso dal CSI, il Centro Sportivo Italiano, ma c'è anche il patrocinio dell'Ufficio Nazionale del Tempo Libero, Turismo e Sport, della CEI, del Pontificio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio della Cultura della Santa Sede, partecipano quest'anno 16 squadre suddivise in 4 gironi e le partite si svolgeranno sui campi del Pontificio Oratorio di San Pietro. Pensate che i giocatori rappresentati, ripetiamo, si tratta di sacerdoti e seminaristi che rubano un po' di tempo allo studio proprio per dedicarsi alla partecipazione, fanno parte di 65 nazionalità diverse. Si va quindi da paesi di tutti i continenti, dal Messico alla Nigeria. Questi due paesi, tra l'altro, sono per numero di partecipanti in testa, sono primi, ben 35 atleti, ma ci sono anche giocatori siriani, australiani, del Chad, dell'Angola, di Timor Est, oltre a francesi, olandesi, spagnoli, statunitensi e anche italiani. Allora, per parlare della Clericus Cup, 10ª edizione, sentiamo Don Alessio Albertini, che è il consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano. Ci presenta appunto la manifestazione, il cui slogan è quest'anno, in linea con il giubileo, è "La misericordia scende in campo". L'intervista è di Chiara Kirieleison.
Questo è un torneo che avviene tra i vari collegi, università, pontifici presenti nella città di Roma e dintorni, che raccoglie fondamentalmente oltre 300 atleti che sono studenti o preti di questi seminari, collegi e università pontificie. Quindi una sorta di incontro del clero o chi si sta preparando nell'immagine dello sport, nella forza dello sport, che è capace di unire e di dare anche una prospettiva completamente nuova della pastorale, dell'immagine del prete, spesso visto così un po' chiuso nei suoi studi e nelle sue preghiere.
Lo slogan che accompagnerà lo svolgimento della 10ª Clericus Cup sarà "La misericordia scende in campo".
Assolutamente non potevamo far finta che non fosse questo il tema che guida la Chiesa intera, non solo romana o italiana, ma del mondo intero, il tema della misericordia lanciato da Papa Francesco con questo grande giubileo, che è una grazia per tutta la Chiesa. La misericordia è un sentimento pratico, non semplicemente un sentimento che agita il cuore, ma che spinge la libertà a fare, a impegnarsi, a mettercela tutta. E quindi in questo sta lo scendere in campo. E si scende in campo per vincere, anche tra preti si scende in campo per vincere, questo non dobbiamo negarlo. Però lo scendere in campo è lo scendere da cavallo del buon samaritano che si accorge del bisogno di qualcun altro. Allora si scende in campo perché si vedono anche gli altri, si guardano anche gli altri, li si riconoscono nella loro dignità, nei loro diritti, questo per il campo, e quindi anche loro vogliono vincere. Ma rispettando le regole ce la si mette tutta per vincere. Ma dall'altra, da preti, ci si accorge di scendere in un campo più vasto, che è quello della missione, della pastorale, dove tante persone hanno bisogno e anche attraverso lo sport noi possiamo farci vicini.
Grazie al Don Alessio Albertini, dunque grazie a Chiara Kirieleison, autrice dell'intervista. E la nostra Kirieleison è entrata, per così dire, anche in campo, perché ha preso poi di fatto il via il campionato, andando a sentire e a raccogliere le testimonianze di alcuni giocatori. Sentiamo Robert Sekate dell'Uganda, che fa parte della squadra del Pontificio Collegio Urbano, squadra che tra l'altro si è aggiudicato il torneo nelle ultime due edizioni, e poi Eugenio Bento del Mozambico, che fa parte della compagine Missionari della Consolata, una squadra che è esordiente quest'anno nella Clericus Cup. Sentiamo.
Giocatore del Pontificio Collegio Urbano che ha vinto le ultime due edizioni della Clericus Cup. Parlaci un po' di te.
Io sono Robert Sekate, vengo dalla Uganda. Sì, al collegio sto facendo il mio terzo anno di teologia e quest'anno è la mia terza partecipazione in questo incontro di Clericus Cup. Per me è un incontro di ringraziare Dio per il dono di talento che ce l'abbiamo al collegio, e poi quando mettiamo in pratica questo talento, perché siamo diversi, ognuno fa il suo ruolo in difesa, in attacco, in centrocampisti, e poi quando ci mettiamo tutti insieme facciamo una squadra. È un incontro di fraternità, è un incontro di partecipazione, è un incontro di pastorale. E quando andiamo in campo a giocare, e la prima cosa ci andiamo per divertirci, e poi cerchiamo di vincere, perché ciò che conta molto è la vittoria. E questi due incontri che abbiamo fatto 2014 e 2015 per me è stato bellissimo dal punto di vista tecnico. Vorrei ringraziare quelli che il nostro presidente del CSI che ha per l'organizzazione di questo incontro, e poi la squadra, sì, perché abbiamo cercato sempre di migliorare due volte. La prima abbiamo vinto, la seconda abbiamo migliorato quello che abbiamo fatto, e poi abbiamo vinto, e poi la terza vogliamo ancora vincere. E quello la squadra, sì, i ragazzi sono molto contenti, e scendiamo in campo con il nostro obiettivo è di vincere, e poi il divertimento. E quello.
Tu che ruolo hai nel Pontificio Collegio Urbano?
Io a livello comunitario faccio come incaricato delle attività sportive del collegio, ma per la nostra squadra io faccio centrocampista esterno. Sì, ogni tanto metto numero 7 quando gioco, perché devo giocare a centrocampista esterno, andando avanti e poi tornare, andando avanti e tornare. E poi un incontro di divertimento.
Parlaci un po' di te.
Io sono Eugenio Bento, vengo dal Mozambico. Ho fatto un cammino vocazionale e dopo ho deciso di entrare in seminario. Nel mio villaggio ho studiato lì fino alla scuola primaria e dopo ho dovuto cambiare perché non c'era la scuola secondaria e sono andato un po' lontano e ho dovuto lasciare i miei genitori, i miei fratelli. E mi sono impegnato in questa parte accademica. E di lì ho scoperto che c'era un collegio dei missionari della Consolata. Io ho vissuto lì con loro e loro anche mi hanno aiutato tantissimo. Al mattino andavamo in chiesa a pregare e dopo andavamo alla scuola. La scuola era vicino lì dal collegio. Ho studiato e dopo ho finito la scuola secondaria. E ho deciso di entrare in seminario. Nel 2007 sono entrato in seminario, ho fatto il primo cammino che è di 3 anni, seminario propedeutico minore ho fatto, e dopo sono andato alla capitale che è Maputo e lì ho fatto la filosofia per 3 anni, e dopo sono andato noviziato, anche lì ho fatto il noviziato. E dopo mi hanno destinato gli studi teologici in Italia, ma io avevo scelto di andare in Brasile perché io parlo portoghese, così sarebbe un po' più facile entrare in contesto brasiliano, ma come ce l'abbiamo questi voti ho accettato e sono venuto qua. E qua quando sono venuto anche non c'erano delle difficoltà, e questo non manca.
Da quanti anni sei a Roma?
Io sono qua da 2 anni.
E adesso ti troverai a debuttare alla Clericus Cup. Per quale squadra giochi?
Io appartengo alla squadra dei missionari della Consolata. Anche io sono missionario della Consolata.
In che ruolo giochi?
Io sono portiere, grande portiere.
Quali sono le emozioni per questo debutto?
L'emozione, noi diciamo che siamo contentissimi perché è la prima volta e speriamo di fare quello che abbiamo imparato, perché ognuno viene con le sue creatività, con i suoi doni, e mettiamo tutti insieme per mettere la gioia in mezzo alla nostra comunità.
Bene, grazie agli intervistati, grazie a Chiara Kirieleison. Seguiremo con Non Solo Sport l'andamento del campionato Clericus Cup, con la curiosità di vedere, ecco, chi si aggiudicherà quest'anno il titolo, se il Pontificio Collegio Urbano riuscirà a fare la tripletta, cioè la terza vittoria di fila, oppure se primeggerà qualche altra squadra. Staremo a vedere. Seconda parte di Non Solo Sport, dedicata ai commenti su quanto è avvenuto, sta per accadere. Con noi Don Leonardo Biancalani. Grazie Don Leonardo per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Da dove partiamo? Dal campionato o dalle coppe? Insomma, nelle coppe c'è stata questa sconfitta forse attesa della Roma con il fortissimo Real Madrid, ma insomma non si poteva aspettare forse qualcosa in più, ma delle note positive ci sono state per la squadra giallorossa.
Beh, assolutamente sì, una prova di carattere, anche se poi le differenze tecniche vengono fuori. Io credo purtroppo che il risultato di 2-0 in casa sia difficile da ribaltare, e quindi questo lascia un po' di amaro in bocca. Però il Real Madrid ha sicuramente dei mezzi tecnici e anche economici superiori alla Roma.
Senti, non è andata benissimo per le squadre che hanno già giocato in Coppa?
No, non è andata bene. Il Napoli ha perso male a Villarreal, la Fiorentina ha pareggiato in casa con il Tottenham, è vero che sono risultati ribaltabili, la Lazio lo stesso non è riuscita a fare il colpo in Turchia, e quindi purtroppo sono a rischio tutte le nostre squadre.
Ci sarà ora la Juventus che incontra un'altra delle fortissime squadre europee, che è il Bayern.
Sì, la Juventus credo che abbia sicuramente i mezzi tecnici ed economici più importanti di ogni squadra italiana. Il Bayern di Monaco è una corazzata, bisogna vedere che cosa hanno deciso di fare nello spogliatoio, perché già sanno il nuovo nome del tecnico, che sarà Ancelotti, quindi queste sono mosse che possono destabilizzare, quindi bisogna vedere se i giocatori del Bayern remeranno tutti dalla stessa parte, e se è così sarà dura per la Juve.
Ecco, una Juventus che ha affrontato ieri l'anticipo di campionato, forse un po' deconcentrata proprio perché sta pensando alla partita col Bayern, oppure insomma la forma è leggermente calata, insomma non è pensabile che si stia in forma per 12 mesi all'anno, questo è normale. C'è stato il pareggio col Bologna che rilancia le inseguitrici immediate, primo tra tutti il Napoli.
Ma non è impossibile vincerle tutte nel campionato italiano, la massima striscia è stata di 17 vittorie, quindi poi bisogna fare i complimenti anche al Bologna, a Donadoni, che è riuscito a ingabbiare molto bene la Juventus, fermo restando che alcune vittorie, almeno le ultime della Juventus, pensare, vedi Napoli, e soprattutto anche la complicata vittoria col Genoa in casa, erano avvenute con un po' di fatica.
Questo vuol dire che insomma ci sono speranze per chi è innamorato di questo sport di vedere un finale di campionato spettacolare sicuramente, ma ecco, come dicevo, per il Napoli, ma a questo punto anche per le altre immediate inseguitrici di riprovare, se non altro, a mettere lo sgambetto alla prima della classe.
Ma assolutamente, io credo che sia importante, perché
crederci, insomma.
Crederci, ma questo sì, è evidente, ma ci sono ancora molte partite da giocare, e la Coppa dei Campioni porta via diverse energie, quindi almeno il Napoli può crederci, e la Roma stessa, che a questo punto punterà tutto sul campionato.
Un'ultima domanda, Don Leonardo Biancalani, sul Milan. In questi giorni si celebra il 30° anno della gestione Berlusconi, tantissime le vittorie, ma in questo momento la società sta cercando denaro fresco all'estero. Questo secondo te è un primo passo che indica che ci sarà un passaggio di mano alla presidenza della squadra?
Assolutamente è probabile, però vorrei ricordarlo in maniera molto chiara che in questi 30 anni Berlusconi ha investito €1 miliardo, no? Perché
non spesso poco.
Anche i tifosi del Milan spesso se lo dimenticano, vorrei ricordarlo, no? Perché quindi per stare a certi livelli ci vogliono dai 300 ai 500 milioni di euro all'anno, cose sicuramente impensabili per la finanza italiana.
Bene, staremo a vedere cosa succederà in casa Milan nel campionato e nelle coppe, insomma l'importante è che ci si diverta a guardare questo calcio, non sempre avviene così purtroppo.
Purtroppo non è così, però credo che almeno questo anno, questo è un dato incontrovertibile, il campionato sia più bello, più affascinante, perché appunto è più aperto rispetto agli ultimi campionati dove la lepre Juventus era imprendibile.
Perfetto, grazie Don Leonardo Biancalani, grazie.
Grazie a voi tutti gli ascoltatori.
Ultima parte di Non Solo Sport è dedicata ad una storia che ha a che fare con il mondo agonistico, ma quest'oggi ci rivolgiamo anche all'aspetto della salute. In che senso? A volte lo sport, oltre che gioco, è anche terapia. Lo dimostrano i 12 calciatori, tutti con patologie psicotiche e affettive, selezionati per rappresentare l'Italia ai mondiali per persone con problemi di salute mentale, mondiali che si terranno in Giappone dal 23 al 29 febbraio. Un'iniziativa questa per far conoscere in qualche modo l'efficacia terapeutica del calcio, che spesso aiuta le persone con disagi mentali a reinserirsi nella società proprio in quanto sport di squadra e in quanto obbliga gli atleti a interagire tra di loro secondo certe regole, la prima di tutte chiaramente la lealtà e la correttezza. Durante il ritiro a Roma dei giocatori, Corinna Spirito ha incontrato la squadra e lo psichiatra Santorullo, vicepresidente di Strade Onlus, che ha promosso questo progetto.
Il progetto parte, diciamo, 3 anni fa, quando in Giappone si è tenuta la prima conferenza internazionale sullo sport per persone con problemi di salute mentale. Hanno partecipato 8 nazioni, tra cui l'Italia, e in quella sede si è deciso di organizzare un primo campionato del mondo per poi studiare un'area di intervento sia clinico sia organizzativo dello sport per questa categoria di atleti, perché poi in realtà la cosa che abbiamo voluto sottolineare è che questa è una situazione sportiva vera e propria. Adesso stiamo tentando di creare una squadra che sia competitiva e che può anche diffondere maggiormente l'idea che lo sport possa essere per la salute mentale come la fisioterapia delle malattie fisiche, insomma, quindi che è importante assicurare a tutte le persone che soffrono di un disturbo psichiatrico degli spazi di sport protetti che possano migliorare il loro stato di salute.
E c'è ancora scetticismo su questo da parte dei colleghi, magari?
Sì, molto scetticismo, basta pensare al setting di una psicoterapia, 2 sedie una di fronte all'altra e la mente del paziente che parla con la mente dello psichiatra. Quello che vediamo noi sul campo è la disponibilità dell'atleta con il disturbo psichico a leggere la mente dell'altro, no? E a farsi leggere dall'altro la propria mente. Questo gli psicoterapeuti cognitivisti lo chiamano teorie della mente ed è uno dei disturbi più frequenti nelle varie patologie, cioè l'incapacità di capire le intenzioni dell'altro proprio da un punto di vista emotivo. Nel calcio c'è un'immediatezza, non so, la tattica del fuorigioco oppure la disposizione dei ragazzi che si muovono all'interno del campo presuppone il fatto che la persona debba mentalizzare quello che andrà a fare l'altro compagno o avversario che sia, e questo è chiaramente un modo per recuperare quelle funzioni alterate.
Il calcio in questo senso diventa una terapia alternativa e complementare?
In qualche modo è alternativa perché quasi tutte le terapie psichiatriche hanno un difetto. tutto. La malattia mentale normalmente quando insorge tende a dissociare mente e corpo. Le persone che cominciano a soffrire un disturbo, ad esempio di una grave depressione, sentono di non essere in grado di fare le cose, di avere un peso corporeo maggiore di quello che c'è, di non riuscire ad essere abbastanza coordinati, e gli interventi terapeutici psichiatrici tendono a concentrarsi soltanto sulla mente. È alternativo lo sport in quanto riavvicina mente e corpo. Per fare un gesto atletico bisogna che la mente ritorni al servizio del corpo e in qualche modo si fa il percorso opposto a quello che la malattia in genere determina.
Questi benefici i ragazzi della Nazionale Italiana di Calcio per persone con problemi mentali li hanno vissuti sulla propria pelle. E ora sono proprio loro i testimonial dell'efficacia di una partita di calcio nel trattamento di patologie come la depressione e la schizofrenia, come Antonio, che spera di diventare un esempio positivo per altri ragazzi affetti da disturbi simili.
Dopo questa esperienza siamo soddisfatti, ma l'importante è che tanti ragazzi si affaccino al mondo dello sport. Perché tanti ragazzi, specialmente con problemi psicologici, non lo fanno. Quindi è questo il messaggio principale. Il messaggio è divertirsi e poi che ognuno di noi si renda conto che anche in certe condizioni psicologiche può dare il massimo in qualsiasi ambito, sia nello studio, sia nel volontariato, sia nello sport. Quindi mettiamo al centro la persona.
Anche Silvio ha subito trovato giovamento dagli allenamenti calcistici.
Pian piano stiamo crescendo di gruppo e a livello psicofisico stiamo migliorando tutti insieme, in gruppo. Giocare in uno sport di squadra aiuta a migliorarsi dentro, a relazionarsi, a socializzare, invece di starsene da soli, anche se la riflessione profonda che fai quando sei da solo ti aiuta a capire molti aspetti della vita. Ognuno di noi, anche chi si isola e chi non vuole fare sport, deve pensare che si deve vincere nello sport e nella vita.
E proprio l'entusiasmo dei ragazzi della Nazionale per questo progetto apre la possibilità di altre iniziative similari e continuative. Lo ha spiegato l'ex pugile Vincenzo Cantatore, preparatore atletico della squadra.
Sembra un po' presuntuoso dirlo, ma addirittura in 2 o 3 giorni già si vedono i primi risultati. Tant'è vero che noi abbiamo creato una situazione particolare proprio con Rullo, un progetto che partirà subito dopo questo dei mondiali, si chiama Non Contact Box, dove lavoreremo maggiormente con i ragazzi che soffrono di depressione, con i parkinsoniani, con chi ha fatto uso di stupefacenti, con chi fa uso di neurolettici, per dare loro una vera risposta forte, fisica e mentale.
L'avventura della Nazionale di Calcio sarà inoltre protagonista di un documentario diretto da Wolfgang De Biasi, perché la storia di questi 12 atleti possa raggiungere più persone possibili e ricordare il lato migliore dello sport, quello che salva e riscatta.
Grazie ancora a Corinna Spirito che ha promosso questo progetto del Mondiale di Calcio per persone con problemi di salute mentale, che ricordiamo si terranno in Giappone dal 23 al 29 febbraio. Non Solo Sport termina qui. Grazie a tutti per l'attenzione. Da Giancarlo Lavella, una buona serata.